E quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti del regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Gesù sta ascendendo dal nord della Palestina giù a Gerusalemme. Normalmente il cammino dura una settimana. Gesù quindi sta ascendendo assieme ai suoi discepoli, c'è Maria, le pie donne, e inoltre, essendo in prossimità della Pasqua, gli ebrei sono molti, le comitive che fanno il pellegrinaggio a Gerusalemme. La sera normalmente si fermano e cercano ospitalità, sia per cenare un po', sia per riposare. Il clima è un po' quello del pellegrinaggio, gita pellegrinaggio, un po' così. Gesù invece sta andando a Gerusalemme e da Gerusalemme tornerà solo risorto. Inoltre molti lo seguono perché ormai è diventato un personaggio importante e attorno ai personaggi importanti si forma sempre una cerchia di persone che sono un po' tifose per simpatia e formano una specie di barriera che impediscono anche ad altri di avvicinarsi. Gesù nota che la situazione è ambigua e non emerge la verità della sua persona. Da una parte egli ha la preoccupazione di dire che la sua volontà è di salvare tutte le persone. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. E quindi, di fronte alla domanda «sono pochi quelli che si salvano?», Gesù risponde: «bisogna avere la speranza per tutti». Questa è la linea generale, che corrisponde alla volontà di Dio. Solo che ciò che viene offerto da Dio è la salvezza tramite Gesù Cristo. È una salvezza offerta liberamente da Dio alla libertà dell'uomo. Di fronte a questa offerta, ogni uomo deve rispondere alla domanda, sì o no. Se è sì, allora la sua esistenza è chiaramente determinata dall'affezione a Cristo. Per cui Cristo, che è la porta, diventa quindi il passaggio per l'incontro col Padre. La persona invece che ha una certa simpatia per Gesù Cristo, ma ha simpatia per tante altre cose, perché nella vita ci sono tanti altri beni che esercitano un grande fascino, una grande attrazione. però sono beni che sono utili, ma non rispondono all'essenzialità dell'esistenza umana. Per cui cadere sotto il fascino di ciò che è aleatorio, di ciò che è transiente, di ciò che cambia, di ciò che è di passaggio, significa cadere di fronte ad una grande menzogna, il grande inganno. Perché chi fa il male non segue una cosa cattiva, brutta, segue il fascino di una realtà apparentemente bella e buona. Per cui c'è l'inganno, ed è per questo che Gesù è venuto agli uomini a portare la verità dell'uomo e del destino dell'uomo. La domanda: sono pochi quelli che si salvano proiettato nel futuro? Non significa niente. Gesù trasferisce la domanda adesso. Perché coloro che seguono di seguire la verità di Gesù Cristo, quindi di entrare nel regno di Dio adesso, sono coloro che quindi entrano nell'orizzonte della salvezza. Adesso. La preoccupazione di Gesù è che la vita dell'uomo sia buona adesso, non buona dopo la morte. Il problema è che gli uomini debbono obbedire oggi al richiamo della bontà, della verità, della bellezza, della gioia, che è il desiderio del loro cuore. La vita buona si costruisce oggi, non si può demandare ad un futuro largamente incerto. Ciò che è sicuro è oggi che si vive. Notate come Gesù rimandi ogni domanda alla libertà e alla responsabilità della persona. In questo modo Gesù Cristo richiama gli uomini alla verità della loro esistenza. La Chiesa ci aiuta, è bellissima la preghiera che abbiamo detto all'inizio. Fa, o Signore, che amiamo ciò che comandi e seguiamo ciò che prometti. Date conto. Per cui l'esistenza cristiana non è un'esistenza randagia, ma il fidarsi di qualcuno che ci ha promesso. Solo che ciò che ci ha promesso nella nostra mente normalmente è troppo debole, è troppo, potremmo dire, scolorito. Quindi occorre che anzitutto chiediamo a Gesù stesso che ciò che ci ha promesso eserciti un'attrazione maggiore in ciascuno di noi, perché quando noi desideriamo una cosa, ciascuno di noi, per così dire, ha i suoi punti deboli. Quante volte non ci siamo alzati prestissimo per rispondere al desiderio che abbiamo? Quante volte non ci siamo alzati d'inverno prestissimo, al freddo, per realizzare quello che era un nostro desiderio? Infatti, il punto. Il desiderio è la forza di attrazione sul presente che mobilita tutte le nostre energie. Sorge però una domanda: come si fa? Ecco il punto. Ciò che il Signore comanda è la risposta alla domanda come si fa. L'indicazione è ciò che il Signore ci dice, amare Dio e il prossimo come noi stessi, sono la via, il metodo attraverso la quale noi raggiungiamo lo scopo. Ecco che il Signore ci indica attraverso la sua Chiesa ciò che realmente e fondamentalmente noi dobbiamo chiedere al Signore. Anzitutto che ciò che Egli ci ha promesso esercito un fascino fortissimo sulla nostra esistenza presente, in modo tale che il sacrificio normale della vita quotidiana, perché non c'è vita senza sacrificio, noi lo facciamo però con uno scopo, e lo scopo è di realizzare la fiducia in Gesù Cristo, l'amore a Gesù Cristo, l'amore al compimento della nostra esistenza. In questo modo noi entriamo fra coloro che fanno parte del grande desiderio di Dio, che vuole la salvezza di tutte le persone, ma la salvezza delle persone passa attraverso la nostra libertà. Famoso il detto di Sant'Agostino: il Signore che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. Per dire come sia drammatica l'esistenza della persona e la nostra libertà sia veramente il luogo in cui c'è il grande combattimento fra il bene e il male. Quindi prendiamo sul serio il nostro tempo, tempo di verità, tempo di giustizia, tempo di gioia, perché quando noi sappiamo che cosa facciamo e perché lo facciamo, anche il sacrificio viene alleggerito, perché quando il desiderio è forte, il cammino che si fa per compiere e realizzarlo è motivo di gioia già nel cammino, perché mentre si compie il cammino c'è continuamente conferma che il nostro agire è buono e vale la verità e il gusto della vita.